Line di Controradio, notiziario regionale.
12.46, Domenico Guarini in studio per la prima edizione della GR regionale di Controradio, notizia cura della redazione. La Toscana è stata dunque la prima regione italiana per numero di votanti al referendum dello scorso fine settimana, 9 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale che si è fermata al 30%. La città metropolitana di Firenze arriva al 46%, primato italiano, anche qui però male il quesito sulla cittadinanza. I dettagli da Raffaele Palumbo.
Magra consolazione per chi ha puntato su questi referendum per cambiare alcune leggi importanti sul lavoro e sulla cittadinanza e anche per dare un segnale politico al governo. Magra consolazione perché il quorum non è stato raggiunto, ma la Toscana ha dato comunque un segnale in controtendenza, soprattutto in merito ai grandi temi di partecipazione versus astensionismo. Rispetto ad un'affluenza media nazionale del 36, la Toscana ha raggiunto il primato italiano con il 39,1, in ogni caso lontanissimo dalla soglia di sbarramento del 50%. La città metropolitana di Firenze arriva al 46%, record nel record. In Toscana 925.000 cittadini, l'89,6%, hanno detto sì al quesito sul reintegro dei lavoratori dopo i licenziamenti legittimi, qualcosa di simile per gli altri tre referendum sul lavoro. Molto diverso invece il risultato per il referendum sulla cittadinanza, in cui sì si sono fermati a 649.000 contro il 67% di consensi. A Firenze a votare per il sì al quesito sugli immigrati sono stati meno di 93.000 fiorentini contro quasi 111.000 che hanno votato sì al primo quesito sul lavoro. La materia per riflettere, soprattutto a sinistra, non manca dunque. Riassume la posizione degli organizzatori Rossano Rossi, il segretario generale toscano della CGIL, che dice c'è grande rammarico per il mancato raggiungimento del quorum e sottolinea che la campagna è stata silenziata dai grandi media mentre le forze politiche di maggioranza invitavano l'astensionismo. Pesa in ogni caso il quorum mancato e pesa ancora di più quel voto negativo sulla cittadinanza che potrebbe politicamente diventare un boomerang.
Per quanto riguarda le attività economiche illecite in Toscana, i fenomeni maggiormente preoccupanti interessano il contesto fiorentino riferito agli aspetti che riguardano il turismo e la ristorazione, quello di Prato invece per la produzione del tessile e poi a macchie leopardo il settore delle violazioni di carattere ambientale. Questo quanto ha detto il generale Fabrizio Cuneo, che è comandante interregionale dell'Italia centro-settentrionale per la Guardia di Finanza, intervenendo oggi a Firenze per la presentazione del rapporto e l'attività dell'Osservatorio regionale della legalità del Consiglio della Toscana. Non registriamo nuovi segnali, ha aggiunto Cuneo, ma la costanza di quelli tradizionali che riguardano sostanzialmente il riciclaggio, le fatture per operazioni esistenti e le estorsioni, con specifico riferimento al caso Prato. Poi Cuneo ha sottolineato come la Guardia di Finanza abbia potenziato le attività sul territorio in più direzioni. Per la Toscana il tessuto produttivo economico finanziario è decisamente solido, attira l'infiltrazione delle organizzazioni criminali. Questo va tenuto d'occhio, è quanto ha ricordato invece Andrea Bigalli, referente di Libera Toscana, presidente dell'Osservatorio regionale della legalità, riguardo alla questione del rapporto tra le mafie locali e quelle straniere. Bigalli ha detto: quelle locali appaltano alle mafie straniere alcuni servizi essenziali. Si sa per certo che c'è un rapporto molto forte tra l'Ndrangheta e la mafia albanese per quanto riguarda ad esempio il narcotraffico. Da qui la rinnovata richiesta alla Regione Toscana di finanziare anche tramite i lavori degli osservatori vari un rapporto serio sui legami tra mafie straniere, mafie italiane e comunità straniere locali. Le mafie straniere agiscono, conclude Bigalli, ribadisco, sotto l'egida delle mafie nazionali e le prime vittime sono proprio le comunità straniere stesse. 2 anni senza la piccola Cata, le parole che aspettano risposta, è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Penelope a Firenze per oggi, il 10 giugno, alle ore 15, a 2 anni esatti dalla sparizione di Mia Cataleia Alvarez, la piccola Cata che scomparve 5 anni fa dall'ex hotel Astor, dove viveva con la madre e fratellino in un alloggio occupato. Un evento commemorativo, dice l'associazione, dal forte valore simbolico, evento che avverrà proprio davanti all'ex Astor, per ribadire che nessuna bambina può essere dimenticata. Questa mattina per controllo esterna Raffaele Palumbo è stato in via Maragliano davanti all'ex Astor con, tra gli altri, la madre di Cata, Caterina Alvarez. Sentiamo.
Sinceramente ci sono tante ipotesi che non abbiamo niente, cioè non abbiamo una pista concreta. Questo è certo, l'idea che mi sono fatta è quella che in qualche maniera mia figlia sia stata uscita da qualcuno che abitava lì dentro dal terrazzo, perché visto che noi prima della sparizione della figlia siamo stati non offerto del denaro quindi per lasciare l'hotel, ma cioè, noi non abbiamo rifiutato perché non avevamo un posto dove andare. E poi una settimana prima, quasi anche due, tutte le persone di dentro stavano andando via, lasciavano la stanza, stavano vendendo, quindi già questo movimento era molto molto strano. Quindi per me è probabile che le persone che abbiano sequestrato mia figlia sono coinvolte anche lì dentro, quelle persone che abitavano lì.
Ecco, lei prima diceva le sono stati offerti dei soldi per andare via, ma lei pensa a qualcuno in particolare?
Sì, quello che all'inizio hanno occupato l'hotel, ma non vorrei dire o accusare nessuno perché non ho ancora niente in mano, quindi però sì, perché l'occupazione no, io non sono entrata all'inizio, io ho entrato pagando i documenti, quindi è più probabile che abbia successo per queste fatte, no? Perché alla fine, dopo la fatto mia figlia, hanno sgomberato l'hotel, ora è stato anche venduta.
Un uomo è morto questa mattina intorno alle 9:20 dopo che il trattore che stava conducendo si è ribaltato in prossimità della strada regionale 2 a Barberino Valdelsa, nel Chianti, in provincia di Firenze. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il medico del 118 che ha constatato il decesso.
City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Adottata dalla Società Italiana di Diritto Internazionale una posizione di ferma condanna contro le gravi violazioni del diritto internazionale commesse da Israele nei territori palestinesi occupati. La decisione è stata presa durante il 29esimo convegno annuale che si è svolto presso l'Università di Padova ed è stato dedicato al tema la pace, bene supremo del diritto internazionale e dell'Unione Europea. A parlarcene Michela Frulli, docente di diritto internazionale all'Università degli Studi di Firenze, che è tra le promotrici della mobilitazione. Ultimo giorno di Gaza.
In qualità di esperti competenti ci è sembrato importante rimarcare la gravità delle violazioni in realtà non soltanto nella striscia di Gaza ma anche nel territorio palestinese occupato. Abbiamo voluto estendere perché in questa fase tende a essere un po' in ombra la Cisgiordania, ma purtroppo anche lì ci sono in corso gravissime violazioni, quindi abbiamo voluto ribadire la preoccupazione per queste gravi violazioni. Naturalmente la preoccupazione, l'allarme proprio per quanto sta accadendo nella striscia di Gaza e per la mancata risposta, perché quello su cui abbiamo voluto porre l'attenzione è non soltanto il mancato rispetto da parte di Israele, ma anche la mancata risposta da parte delle istituzioni. Noi ad esempio mettiamo l'accento sul fatto che l'Unione Europea ha un accordo di associazione con Israele che dovrebbe essere fondato sul rispetto dei diritti umani, lo dice l'articolo 2 dell'accordo, e non l'abbiamo neanche sospeso. Quindi ci è parso importante richiamare anzitutto le gravissime violazioni e poi sollecitare tutti gli enti, ma in particolare noi ci rivolgiamo ai nostri omologhi, agli enti di ricerca, alle università, di sospendere gli accordi di cooperazione anche informale con tutti quegli enti che contribuiscono anche indirettamente al perpetrarsi di queste violazioni. Perlomeno va fatta una verifica, no? Molti atenei lo stanno facendo, ad esempio, però una verifica di dovuta diligenza, come si dice, per capire se effettivamente le istituzioni con le quali noi abbiamo in vigore accordi in qualche modo possano essere collegate alle istituzioni israeliane che stanno perpetrando queste gravissime violazioni.
Una lettera sottoscritta da 100 cittadini per solidarizzare con Marco Carrai, presidente della Fondazione Meyer, invitato dal Movimento 5 Stelle e dal Fronte Pro Palestina a dimettersi dalla carica in quanto console onorario di Israele. L'appello, intitolato con Marco Carrai "No alla voglia di epurazione, dove arriva l'odio per Israele", è firmato da professori universitari, giornalisti, politici, prevalentemente fiorentini e pratesi. Tra questi lo storico Zefiro Ciuffoletti, il politologo Danilo Breschi, le giornaliste Susanna Nierenstein e Grazia Carifi, consiglieri comunali Italia Viva a Palazzo Vecchio Francesco Grazzini e Francesco Casini, la coordinatrice di Didacta ed ex parlamentare Paola Concia e ancora il direttore riformista Claudio Velarghi, l'editorialista Franco Camarlinghi e il fondatore del Partito Liberal Democratico Andrea Marcucci. Tra i firmatari anche l'ex senatore di Forza Italia Paolo Amato e l'ex parlamentare Dem Anna Bucciarelli. Sei amico degli ebrei, ebreo non puoi ambire a incarichi di evidenza pubblica se non è la famigerata caccia e qualcosa di molto simile, si legge la lettera. I destinatari dell'appello sono tutte le forze politiche, in particolare quelle che, dicono i 100, in Toscana appartengono alla maggioranza del governo regionale. 6 giorni a partire dal 16 giugno per smantellare la gru alta 60 metri installata nel 2006 per il cantiere di ampliamento degli Uffizi. L'intervento si concluderà il 21, giorno in cui per celebrare la rimozione ci sarà anche sulla terrazza del museo un evento simbolico presente pure il ministro della cultura Alessandro Giuli. Questo annuncio da parte degli Uffizi dell'operazione Lampo, così è stata ribattezzata, per smontare e far sparire la gru che da quasi 20 anni occupa il piazzale antistante il museo, deturpando, viene detto, il cuore, lo skyline di Firenze, e che ha suscitato negli anni numerose polemiche. Firenze, insieme con Genova, Napoli, Palermo, è stata scelta per sperimentare il progetto Il cibo che vale, il reddito alimentare, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, volta a ridurre lo spreco alimentare attraverso la creazione di una rete virtuosa di collaborazione tra operatori economici del settore alimentare ed enti del terzo settore. La misura punta ad una gestione consapevole delle eccedenze donate per evitare lo spreco e venire incontro ai bisogni di persone che vivono situazioni di fragilità economica. Il primo incontro pubblico si terrà in sala Sibilla Aleramo alla Biblioteca delle Oblate venerdì 13 giugno 9:30. Chiara Brilli ha parlato con l'assessore al welfare del Comune di Firenze, Nicola Paulesu.
È un progetto pilota, Firenze fa parte delle 4 sperimentazioni a livello nazionale. Il tema della necessità e della povertà alimentare purtroppo è tornato, diciamo, con forza all'ordine del giorno dei nostri servizi, dell'organizzazione dei nostri servizi. Sono tante le famiglie che hanno questa necessità e questo è un progetto che si integra la rete dei servizi per il contrasto alla povertà alimentare della nostra città e intercetta il bisogno alimentare e d'altra parte il contrasto allo spreco alimentare, per cui mette insieme 2 necessità in un percorso virtuoso che, come sempre noi diciamo, va fatto con la comunità, con i soggetti che nella nostra realtà operano in questo ambito, cercando di creare quelle connessioni virtuose tra i fornitori, i soggetti del terzo settore che fungono da mediatori verso le famiglie che hanno maggiore bisogno.
Un'iniziativa che non può non essere realizzata tramite una rete, e questa viene valorizzata attraverso questa esperienza in un contesto in cui, dicevamo, ha una doppia valenza anche educativa e di risposta in termini di bisogni.
Sì, la rete fiorentina è da sempre attiva sulle tematiche del contrasto alla povertà, all'esclusione sociale. La stessa rete è impegnata anche in attività di ridistribuzione dei beni alimentari non utilizzati. Quindi il progetto si inserisce in questo contesto, rafforzando quello che già avviene sul nostro territorio e dando maggiori opportunità ai beneficiari di questi beni.
E ora ci colleghiamo in diretta con Sandra Salvato, che ha seguito per noi la conferenza stampa di presentazione del programma di Open City Estate 2025. A te la linea.
Grazie Domenico, buongiorno. Allora, Tutti Frutti propone quest'anno 130 eventi tra teatro, musica, cinema, danza, performance, arte ed incontri che fino al 21 settembre animeranno davvero le piazze, i giardini, i circoli, le ville, 26 le associazioni coinvolte. Tra le iniziative in evidenza vi diciamo subito che ci sarà il palco in piazza Matteotti con grandi ospiti della musica e del teatro come Bobo Rondelli e Gene Gnocchi, la musica colta alla Villa di Vico in ricordo di Daniele Garella, la prima edizione di Scandicci, Summerfest in piazzale della Resistenza e anche i 25 anni dello spettacolo di Krypton che torna con Rocco Ustortu Reloaded con Fulvio Cauteruccio e Peppe Voltarelli. E poi la danza contemporanea del Festival Nutida, l'arena estiva cinematografica al Pomario del Castello dell'Acciaiolo, la musica elettronica, il jazz nelle fattorie in collina, i cori nelle pievi, l'omaggio a Dino Campana con Piero Pelù e Lorella Serni, il teatro con le famiglie, per le famiglie, l'Officina dei Sogni e molto altro. Davvero tanti appuntamenti, oltre 20 quelli nei circoli cittadini. E poi ancora tra gli highlights, insomma le novità più attese di quest'estate, c'è la riapertura del parco di Poggio Valicaia con tanti appuntamenti al fresco. Ed è proprio Scandicci Fresh, il progetto di Green Philosophy, che ritorna con alcuni appuntamenti classici come i Moon Talk con l'associazione Astrofili Fiorentini, ci sarà il 3 luglio, o lo Drive In cinema il cinema in sdraio praticamente, o ancora le favole con merenda per i bambini. Ancora novità al parco di Poggio Valicaia con l'associazione Limpar, che presenta ben 4 appuntamenti ispirati a Gianni Rodari per grandi e piccini, e con la Nottola di Minerva, che noi conosciamo molto bene, che chiude la stagione al parco il 20 settembre dalle 16 in poi, con un laboratorio poetico per bambini e a seguire letture e la musica di Letizia Fuochi. È davvero tutto, a te la linea.
Grazie, un'ultima notizia prima delle previsioni del tempo. Sequestro di persone e lesioni aggravate, sono queste le accuse ipotizzate a carico del 45enne identificato dai carabinieri di Arezzo come l'autore dell'aggressione avvenuta domenica scorsa ai danni del giovane arbitro 18enne Lorenzo Petrelli, picchiato al termine di una partita del torneo Under 13 Memorial Mirko Poggini, disputata ad Arezzo l'8 giugno scorso. Le previsioni del tempo per oggi: cielo sereno poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi sui rilievi nel pomeriggio, possibili brevi isolati rovesci temporaleschi in Appennino, venti al mattino deboli variabili al pomeriggio, deboli di brezza con rinforzi di maestrale sulla costa centro-meridionale, mari poco mossi, temporaneamente mossi al pomeriggio, le temperature in lieve aumento, le minime, le massime invece stazionarie. Grazie a Pierluigi Megaherz per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Gio Barbasso con voi, un buon pomeriggio da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.